in questo secondo passaggio, no? Chi di voi vuole essere il più grande sia il servo di tutti. Se noi accostiamo la promessa di Gesù alla fine del Vangelo di Matteo, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, e la accostiamo a quell'altra espressione evangelica che, da quanto io ho sentito in giro, così, no? Viene interpretata in rapporto alla preghiera, ma non è detta in rapporto alla preghiera. Cioè quella frase: perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono in mezzo a loro. Questa frase si trova nel capitolo 18 di Matteo, e il capitolo 18 è la descrizione della vita fraterna, come l'evangelista Matteo, come dire, le intende, per dargli subito una specie di spartiacque. Quando Luca parla della vita fraterna, la descrive idilliacamente, no? Quando erano tutti insieme, che quello è un ideale, non è la realtà. Invece Matteo, quando parla della vita fraterna, parla della realtà su quale fondamento sta. Luca invece ne parla come della tensione verso cui si arriva. Allora, quando dovete leggere qualcosa sulla vita fraterna, leggete Matteo, non Luca, perché così avete più i piedi per terra e si fa fronte alle difficoltà reali della vita quotidiana, no? Allora, il dire dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono in mezzo a loro, è in rapporto non alla preghiera, ma al mistero della riconciliazione. Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, dove due o tre si perdonano vicendevolmente nel nome del Signore. Il significato primo è in rapporto alla fraternità, non è in rapporto alla preghiera. Poi evidentemente la preghiera che scaturisce da una fraternità condivisa è una preghiera accolta. La preghiera che scaturisce da una fraternità non condivisa è una preghiera non accolta. Allora, Matteo illustra leggete il capitolo 18 di Matteo, che è tipico, è il capitolo della vita fraterna. Segnala la fraternità provata da ferite e tensioni, esposta alle rotture e gli abbandoni. Questa è la fraternità realisticamente descritta da Matteo. Allora, Matteo, e questo, cioè io ho, diciamo, ho voluto trattare questo, per questo collegamento che adesso dirò, Matteo pone la fraternità nell'orizzonte degli annunci della passione, dentro la logica pasquale. Per cui, e questo secondo me è l'aspetto molto molto importante, che noi forse in teoria lo diciamo anche, ma riguarda sempre i lontani, non i vicini. Allora, al centro della vita fraterna non ci sono né i valori né gli ideali. Al centro ci sono le ferite che vengono assunte e curate. Se la fraternità è radunata nel nome di Gesù, lo è in quanto accoglie nel suo nome le ferite e i bisogni dei più piccoli. Non intesi i bambini, ma dei più deboli, di noi peccatori. E qui Allora fate il collegamento con quello che dicevano ieri, citando: chiunque si farà piccolo, che invece va reso, chi si umilierà come questo bambino? Allora il diventare bambini in questo contesto vuol dire umiliarsi, e significa coloro che non ripongono speranza in alcun statuto sociale, in alcun ruolo, come dire, in alcuna preferenza data dagli altri a te. Sono coloro che perdono ogni importanza che sappia di questo mondo. Solo questi possono accedere alla rivelazione di Gesù. Non questi come persone, ma quando noi accogliamo quella data dimensione, ci apriamo alla rivelazione di Gesù. Se noi li chiudiamo, ci chiudiamo alla rivelazione di Gesù. Questo è il collegamento di fondo da imparare. Ma questo già lo dicevo ieri, no? Cioè Gesù ha posto tutta la sua grandezza nell'amore del Padre, i discepoli nell'amore di Gesù e in null'altro. Allora, quello che io vorrei adesso, come dire, come spiegare, partendo dal realismo della situazione. Non esiste nessuna comunità dove tutti sono d'amore e d'accordo. Non esiste, neanche una famiglia. Ci sono dei momenti che si gode questo, è vero, ci sono. Ma non è una dimensione stabile. La dimensione stabile, invece, è dove ci si confronta, noi diremmo, con i nostri difetti. Ma in termini religiosi, in termini evangelici, non parlate mai di difetti, perché i difetti sono solo, come dire, giudizi che noi diamo secondo questo mondo. Invece parliamo di debolezze, parliamo di fragilità, che è un termine più religioso. L'allusione è che nella vita non si può, diciamo, viverla se non tenendo conto che i giusti e i peccatori devono stare insieme. Partite non, dunque noi siamo in 10, tra di noi ci sono dei giusti e dei peccatori, non solo così, ma in ognuno di noi c'è una parte di giustizia e una parte di peccato, in ognuno. E tutto di noi è chiamato a fare esperienza della rivelazione di Gesù. Quindi anche quando noi sentiamo la divisione dentro di noi, no? Una specie di uno tira di qui e l'altro tira di là, ma al nostro interno, noi non dobbiamo dimenticare che queste due parti devono imparare proprio a stare insieme, e la parte buona deve poter essere così paziente con la parte cattiva che la parte cattiva finalmente dice: beh, c'è spazio di vita anche per me. Quando dice così diventa buona. Noi non siamo abituati, noi come dire, abbiamo un difetto e vogliamo toglierlo, sì, e poi ne spuntano altri due. Ma non è che non si può vivere senza difetti, non si può vivere senza peccati. Se il giusto pecca 7 volte al giorno, figuriamoci noi. Allora, la cosa importante è come vivere questo contrasto, come vivere questo, per me l'impressione è essere tirati di qui e contemporaneamente di là. Quindi come vivere questa tensione? Allora ricordate la parabola della zizzania. È una parabola, diciamo così, se voi la applicate superficialmente, uno dice, cioè, nel mondo ci sono dei buoni e dei cattivi, e i buoni non è che hanno diritto di tagliare la testa ai cattivi, questo lo capiamo, ma non capiamo mai la portata di rivelazione della pazienza di Dio che attende il malvagio. Allora io vorrei stamattina riuscire a far cogliere dove sta il segreto di questa pazienza di Dio. Allora, dal punto di vista nostro, pensate ai servi, ma non hai seminato il grano, e noi vediamo anche la zizzania, andiamo a toglierla. E il padrone dice: calma, voi impicciatevi dei fatti vostri, lasciate, e a suo tempo, no? Allora, dal punto di vista nostro, quindi del servo che vede che c'è la zizzania, noi possiamo assumere due posizioni, grosso modo, no? O la posizione rigorista, è sbagliato, bisogna esigere che piuttosto taglio la testa all'altro, ma la cosa è così. Cioè la posizione di comunque far sottolineare che a tutti i costi io voglio che il bene sia fatto così. Oppure la posizione lassista, ma chi se ne frega, ognuno faccia quel che vuole. Noi non siamo mai capaci di vivere la nostra vita condividendo i sentimenti di Dio per i suoi figli. Lo sottolineo, noi non siamo mai capaci di vivere la nostra vita condividendo i sentimenti di Dio per i suoi figli. Allora, la parabola illustra questo: se Dio non toglie di mezzo i malvagi è perché sono oggetto della sua pazienza. Quando la parabola della zizzania è proclamata in una liturgia domenicale, adesso non mi ricordo quale, la prima lettura è tratta dal libro della Sapienza, in particolare il capitolo 12, i versetti 13-19. Ve li leggo. Sì. Allora, incomincia così.
Scusi, 12, 13, 19, 20.
Sapienza, libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose. Tu, essendo giusto, governi tutto con giustizia. La tua forza è il principio della giustizia, è il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Già questo ci va per traverso. Il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Poi mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo, ciascuno ha insegnato, che il giusto deve amare gli uomini, e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Questo è un brano che andrebbe meditato lungamente, lungamente. Non è a livello istintivo che noi sentiamo così, anzi è il contrario. O meglio, quando riferiamo ai malvagi lontani sì, ma quando riferiamo ai malvagi contro di noi no. Allora, provate a collegare le cose così. Tale modo di agire è riferito alla mitezza con cui Dio, che pur è dotato di forza onnipotente, agisce verso gli uomini, in particolare verso i malvagi. Già vi avevo detto, no? Quando lui dice, ha insegnato che il giusto deve amare gli uomini, dove c'è deve, non intendete mai un dovere morale. Non è una legge di necessità oppure, come dice Kant, l'imperativo categorico. Non interpretate mai così. Dove c'è un deve, vuol dire, lì c'è un esito divino delle nostre azioni. L'uomo non sarebbe mai arrivato a percepire le cose così. Dove c'è deve, vuol dire che c'è una rivelazione che arriva a te e ti muove a una prospettiva che è divina, che non è umana. E provate a leggere insieme a questo brano anche il Salmo 85, che è uno dei salmi che ricorda la rivelazione del nome di Dio a Mosè sul Sinai dopo il peccato del vitello d'oro, che vi avevo ricordato il primo giorno. Allora, la rivelazione, Dio di, il versetto del Salmo, no? Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele, volgiti a me e abbi misericordia, dona al tuo servo la tua forza. Qual è questa forza? È la mitezza, è quello di portare pazienza con il malvagio. L'invocazione a Dio, ricco di misericordia, nasce, attenzione, nasce dal fatto che il giusto subisce l'azione dei malvagi e non si può evitare. L'invocazione si traduce nella richiesta della forza tipica di Dio, che è quella della indulgenza, mitezza, pazienza. E vi riporto la frase di Francesco d'Assisi: se uno vi sta sull'anima, vi perseguita, è inutile che voi preghiate perché si converta, perché in realtà voi domandate: non posso sopportare questo fastidio. Davanti a Dio invece, dove si manifesta quella forza che noi chiediamo? Nel poter portare nel nome suo quella mitezza, quella pazienza, perché quello che il malvagio non mette, lo metti tu, e tutti e due vi salvate. Se Dio non toglie di mezzo i malvagi, e questo è il segreto, è perché i giusti possono rivelare a loro e al mondo la forza di Dio, che non rinuncia al suo amore perché l'uomo lo disattende. E i giusti saranno tanto più giusti quanto più faranno risplendere questa potenza di amore paziente di Dio. Il segreto è: se Dio ha pazienza verso i malvagi, non è verso di loro, è verso i giusti, che possano, come dire, far brillare, far splendere in questo mondo la forza tipica di Dio, che è quella della mitezza. Noi mai concepiamo le cose così, ma mai proprio. Addirittura mai nella mente, non nella pancia ci siamo perdere, ma neanche nella mente. Non so se voi avete notato, tutte le preghiere moderne, dal fine del 1600 in poi, o anche già anche nel 1500, sembra che siccome la carità è, parliamo in termini religiosi di un tempo, è la virtù per eccellenza, allora noi è quella che domandiamo come il cuore delle cose. Noi domandiamo sempre la carità. Non so se voi avete osservato, nella tradizione antica non è mai la carità la richiesta di fondo. La differenza sta qui. I moderni guardano all'esito delle cose, lo vedono come ideale e pregano per quello. Noi che adesso siamo così sbilenchi, che non ce ne frega di nessun ideale, quando chiediamo la carità, la chiediamo in modo così sentimentale che non sappiamo neanche che cos'è. Gli antichi sono più coi piedi per terra, non domandano la carità, domandano la condizione che apre alla carità. E vi ricordo questa preghiera, che pronunciata 7 volte al giorno, tutti i giorni lungo la Quaresima, nella tradizione bizantina. Tutte le chiese, non so, Grecia, Romania, Bulgaria, Russia, no? Medio Oriente. La preghiera è la preghiera di Sant'Efrem. Dunque, ve la do nella mia traduzione, voi la potete trovare in altre traduzioni. È piuttosto sobria, ma ha dei contenuti che sono potentissimi. Allora, Signore e sovrano della mia vita, non darmi uno spirito di pigrizia, di dissipazione, di predominio e di loquacità. Dona invece al tuo servo uno spirito di purità, di umiltà, di pazienza e di carità. Ma la preghiera non finisce qui. Sì, Re e Signore, fa che io riconosca i miei peccati e non giudichi il mio fratello, poiché tu sei benedetto nei secoli. Amen. Qual è la condizione della carità? È che io sono peccatore e non giudichi il mio fratello. Se voi domandate la carità e non vi preoccupate della condizione che ne permette l'accesso, che ne permette la vivibilità, ne permette il godimento, voi domandate una cosa sentimentale, che funziona fin tanto che avete dei pensieri dolci, miti, tranquilli. Quando la vita vi viene un po' contro, non funziona più. Accedo, e questa è la deduzione realistica, che noi non facciamo mai, accedo alla verità di Dio nel suo immenso amore per noi quando mi riconosco peccatore. E io so di riconoscermi peccatore quando non avanzo alcun diritto su nessuno e non impedisco a nessuno di accedere a quella verità. La grazia della vita fraterna risiede qui. Allora, se come vi ricordavano, la Chiesa è un'assemblea di peccatori che si pentono, quindi la Chiesa come la vita fraterna, no? Adesso posso aggiungere, la vita fraterna diventa la comunione nel santo, in colui che è santo, di peccatori che crescono nella capacità di gustare e vivere il perdono del loro Dio, Padre di tutti. Se alla base non c'è questo, non è possibile sopportarsi, non dico bene, ma decentemente. E torno a ricordarvi quello che vi avevo già accennato con la citazione del passo: se quando fai la preghiera ti ricordi che tuo fratello, no? Vai prima a riconciliarti. Il significato è questo, e si trova in è un anonimo commentatore, non so di che secolo, ma è una perla. Dio ti ordina di pregare per primo in vista della riconciliazione, non con l'intenzione che tu ti sottometta al tuo fratello, che tu ti sottometta ai suoi piedi, non per questo, ma volendo che tu anteponga dinanzi ai tuoi occhi la gloria dell'umiltà. Non si può fare una cosa che pesa se voi nel vostro cuore non siete già aperti al gusto di una cosa più bella. Non si può fare una cosa che pesa solo serrando i ranghi, abbassando la testa, andando avanti come un asino. Non si può, non si riesce. E chi dice che ce la fa, in pratica, materialmente, si può anche fare, però dentro resta aspro e mai dolce con nessuno. Cosa serve? Invece, vuole che tu anteponga dinanzi ai tuoi occhi la gloria dell'umiltà. Senza la contemplazione che eleva, l'uomo non accetta di umiliarsi. Questa è la tensione contemplativa della vita fraterna, anche della vita familiare. E questa visione, a cui noi non siamo affatto abituati, però è esattamente quella roccia su cui siamo fondati. E voi capite che questa roccia non può che essere data dalla fede, non generosità, non un bel carattere, non un bel temperamento. Davanti a Dio, che uno sia di un temperamento o un altro, non conta assolutamente niente. Conta solo quando noi ci paragoniamo l'un con l'altro. Ma davanti a Dio non conta niente. Se dovesse contare questo, noi saremmo sempre lì a rivendicare qualcosa a Dio e ad accusarlo. E mi dite, se voi lo accusate, come fate a gustare il suo amore? E non è difficile accusare Dio, eh? Non è difficile. Il problema è che tu lo puoi accusare, sì, ma tu resti oppresso. Tu resti vuoto. L'umanità che tu vorresti vivere con pienezza non si espande. Il Signore ti custodisce il desiderio, quindi tu chiedi, no? Ma non fa scattare. E ti custodisce il desiderio fin tanto che prima o dopo crolli davanti a Lui. La vita è questa, la devo accettare nella sua prospettiva. Quando il cuore si apre lì, ritrova la sua umanità. E io non posso fare il lavoro né per te, né per te, né per te. E voi non potete farlo per me. Noi possiamo solo favorirci. Per esempio, quando una sorella è piuttosto aspra, non sottolineate mai il fastidio che vi dà. Provate a stare solidali con il dolore che porta. Provate a stare prima solidali con l'oppressione che si nasconde e che magari voi non potete neanche intuire, e magari neanche la stessa persona. Quante volte mi capita di mettere il dito in un punto che l'altro non sapeva nemmeno di avere quella corda. Toccata quella corda, la melodia cambia tutta. Allora, il primo riferimento.
Io non capisco perché dice: se tuo fratello ha qualcosa contro di te, no? Io capisco se ce l'ho io contro di lui, va bene. Ma se è lui che ce l'ha contro di me, io che colpa ho?
Il motivo è esattamente questo. Davanti a Dio tu vai da fratello, da sorella. Se l'altro è staccato, tu ti devi preoccupare. Ma non preoccupare per cambiare lui. Sempre per questo, per la gloria dell'umiltà. Dio fa così con noi. Dio va a cercare chi gli è contrario, non che lui ha qualche cosa contro qualcuno. Allora, l'invito è esattamente questo. Non è in ragione, io ho fatto una mancanza, vado a chiedere scusa, che chiunque capisce. È una disposizione che viene percepita solo se tu partecipi di questo mistero della mitezza di Dio con noi. Allora puoi capire: l'altro che ha qualcosa contro di me è oppresso rispetto a me, e io davanti a Dio sto solidale con la sua umanità che è oppressa. E quando io mi faccio, diciamo, interprete presso Dio di questa oppressione, tocca a me andare a dire: fratello, dobbiamo vivere in pace. Non che tu ottenga questo, ma che tu favorisca con un passaggio questa possibilità per l'altro. Se noi lo facessimo sempre, la vita fraterna è un piccolo paradiso. Non che non ci sono guai da portare, ma è un piccolo paradiso. Noi invece immaginiamo che il paradiso sia quando non ci sono guai, quando tutto va bene, quando tutto mi viene, come dire, intendetemi, per mio piacere. Ma che vita è questa? E dove sta l'amore? Quindi è proprio una prospettiva diversa. E in questo senso, se noi non comprendessimo questo, moltissime espressioni dei farisei contro Gesù, noi saremmo dalla parte dei farisei. perché i tuoi discepoli fanno così? Perché tu fai così? Questo discorso, no? È proprio il discorso del vale la legge. Gesù dice invece vale la grazia e la verità. Se noi potessimo perforare questa specie di patina che noi abbiamo della legge, scopriremmo queste cose. Piano piano, piano piano. Comunque, ci tenevo a illustrare un pochino questa dimensione della vita fraterna partendo da questo secondo passaggio, no, del di che cosa stavate discutendo, di chi è il più grande. Il più grande è colui che serve. Questo del servire è in funzione, non io servo l'altro, ma io servo il desiderio di Dio nel suo volere, la comunione con i suoi figli. Io servo questo. Se voi vi mettete sempre a servire uno o l'altro, alla fine, è come dire, sentite, anche se fate delle cose belle, no? Ma è come se vi sentite diminuite. Io uso questa immagine, in genere si usa al femminile perché al maschile non funziona. Dobbiamo essere regine nel servire, non serve. Si può servire da servi, ma al maschile non funziona, invece al femminile funziona, almeno come così immagine, no? Penso a una donna di casa che serve tutti. Nessuno serve la mamma. La mamma serve tutti. Se a un certo punto dice, oh, mal di pancia stamattina, nessuno si sveglia e dice, no, è che tocca a te. A nessuno salta in testa che... Allora, se lo facesse solo per dire, no, che devi accudire a tutti, a un certo punto, ma lancia un urlo. Invece si può servire tutti da regina. E allora non c'è motivo, né quando voi siete generosi nel senso di fare un atto di servizio, né quando siete semplicemente pazienti nel portare un atto di ingiustizia dell'altro. Si può essere regine sempre. Essere regine da questo punto di vista è essere trovati in colui che è il primo, che si è fatto servo di tutti. La sostanza delle cose è sempre questa. Ma quello che il cuore deve gustare è di essere, come dire, resi partecipi di questo desiderio di Dio di essere in comunione con tutti. Noi serviamo il desiderio di Dio di arrivare a ogni cuore, non altro. E più voi sottolineate questo, più trovate energia nel vostro cuore. Guardate che il nostro cuore ha un'energia incredibile, ma spesso è così nascosta che non sapete in quale parte della casa c'è. È chiusa a chiave, non c'è la chiave e a volte neanche riconoscete la casa. Ma l'energia c'è. Allora in questo senso ritornate su questo lui che è padrone di tutti, si muove con mitezza. Invece noi immaginiamo che chi è paziente, no, è debole, immaginiamo che chi è forte deve comandare, ma questo è una concezione mondana. La concezione mondana è appannaggio del principe di questo mondo, e il principe di questo mondo, ricordate, non ha le chiavi della felicità del nostro cuore, non ce l'ha. Voi potete girarla frittata come volete, ma questa verità non cambia mai. Allora l'invito è proprio, apriamoci a quello che è la rivelazione del segreto di Gesù. Pensavo di fare in 10 minuti questo. Il terzo, presento solo, va, che ormai sono già le 10:15. Il terzo passaggio, che sarebbe il terzo annuncio, è quello che Gesù dà quando si avvicinano i due discepoli, Giacomo e Giovanni. Noi vogliamo sedere alla destra e alla sinistra. In un, mi pare, forse nel Vangelo di Matteo, no? Adesso non mi ricordo più se è in Matteo, se è in Matteo o in Luca, no? Per scagionare un po' i discepoli mandano avanti la loro mamma, ma per scagionare un po' i discepoli. Vi introduco solo così. Ricordate che questa domanda non è fatta da cuori vanesi, da pincopallini, perché Gesù sa che Giacomo e Giovanni sono i due discepoli che sono sempre stati con Gesù. Anche Pietro, ma Pietro ha tradito, loro due mai. Il primo a morire martire è Giacomo. E Giovanni è sempre indicato come colui che Gesù ama. Quindi se loro fanno la domanda perché si credono in diritto di, e non lo fanno né per superbia né per vanità, come noi intenderemo facilmente. La risposta di Gesù non è contro il difetto della vanità, ma è per la verità di Dio che i nostri cuori desiderano. Se non cogliamo la risposta lì, non capiamo un tubo. Crediamo che Gesù ha a che fare con i difetti dei loro apostoli. Gesù non si interessa dei nostri difetti, non gliene frega niente. Quello che vuole è l'apertura e la verità per il nostro cuore. Infatti davanti a Dio vale la sincerità del nostro cuore, non i nostri difetti o le nostre virtù. Allora la risposta non è per vincere un difetto, ma è per scoprire una verità. Quella verità è ciò che desidera il nostro cuore, e solo il gusto di quella verità ha, come dire, rasserena, pacifica, ristora il nostro cuore. In questa ottica considereremo questo terzo annuncio della passione con la risposta di Gesù.